Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Dio nessuno l'ha mai visto. Questa espressione la troviamo nel prologo del Vangelo di Giovanni ed è una verità assoluta, potremmo dire. Nessuno ha mai visto Dio. Ma sempre il prologo, pochi versetti dopo, dice: il Figlio unigenito, Lui ce lo ha rivelato. Ce l'ha fatto conoscere, ce l'ha fatto vedere, ha fatto l'esegesi. Ed è questa conoscenza di Gesù che fa la differenza. Se non si conosce Gesù, la Trinità non ha nessun senso. Se non si crede in Gesù, e credere in Gesù è opera dello Spirito, non è bravura umana, ha ragione la teologia ebraica quando dice che noi siamo idolatri. E la teologia musulmana dice che noi siamo apostati, cioè coloro che abbandonano la fede, sono atei in un certo senso. E se ragioniamo in termini filosofici, hanno ragione l'assoluto, l'unicità di Dio, e noi parliamo di tre persone, è una contraddizione. E proprio perché è sempre stato faticoso accettare la divinità di Gesù e l'umanità di Gesù contemporaneamente, e sono nate tante eresie, che nel IV secolo due concili hanno sintetizzato in una formula una verità, quella della Trinità, non da credere, ma semplicemente ricordare: questa è l'essenziale della nostra fede. Se non accettiamo questo, è un'altra cosa, non è più cristianesimo. E tutto dipende dallo Spirito, occorre conoscere Cristo. Ho scoperto in questi giorni che il IV secolo ha stabilito questo dogma, ma la liturgia, una vera liturgia sulla Trinità, una vera messa votiva, è nata verso il X secolo, IX e X secolo, quando è stato chiesto di istituirla, Alessandro II nell'undicesimo secolo diceva: non è necessario, basta la formula che usiamo spesso, che usiamo tante volte. È una festa che è nata quasi privatamente, prima in Inghilterra, poi si è diffusa, poi in Francia, poi in Germania. E soltanto nel XIV secolo Giovanni XXII l'ha stabilita per tutta la Chiesa. Noi parliamo di mistero, ma il mistero non è un segreto che non si conosce, non si capisce. Io sono mistero, voi siete mistero. Noi siamo un mistero che si svela a chi noi concediamo di farci conoscere. Io mi svelo il mio mistero da chi mi sento accettato. Quando comincio a fidarmi, svelo sempre di più di me. Ma pur svelando a tanto, rimango comunque mistero. E questo vale anche per Dio. Dio continua a rivelarsi e si rivela in base a quanto sia in grado. Il Vangelo dice: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Gesù parla prima della croce. Non possono capire i discepoli se non dopo. Sono dopo la risurrezione e dopo la Pentecoste. Non possono capire. La fede non è qualcosa di statico, di fermo, che non cambia. Già Giovanni XXIII diceva che noi conosciamo di più di Dio dei padri dei primi secoli. La fede è la stessa. La salvezza è la stessa, ma noi conosciamo di più. Dio continua a rivelarsi e si rivela in base a quanto noi ci lasciamo. Noi cominciamo a capire, quando cominciamo ad amare, la croce è la massima rivelazione dell'amore, quando cominciamo a imitarlo, penetriamo il mistero. Proprio in questi giorni mi è capitato un amico ammalato, mi ha detto che non dorme, e gli ho detto, ma cosa pensi di notte? E fa, per esempio stanotte ho pensato alla Trinità, e ho pensato, beh insomma, non è proprio così un normale o comune pensare alla Trinità. E dico, e cosa hai pensato? La Trinità è l'amore che ti avvolge. E l'amore che ti avvolge per natura ha bisogno di manifestarsi e si manifesta attraverso l'uomo Gesù. Questa è la Trinità. Un Dio che si rivela nell'amore, più ami più comincia a conoscerlo. E siccome abbiamo la stessa immagine, conosco me stesso quando amo e conosco, penetro il mistero. La prima lettura, per dire, tutti i popoli cercano Dio, è insito nell'uomo. La ricerca, proprio perché c'è l'immagine, abbiamo la sete. E come dice un teologo tedesco, c'è anche l'acqua se ho la sete, altrimenti non ci sarebbe neanche la sete se non ci fosse l'acqua. E il proprio ebraico dice, Dio era presente prima di noi, c'è qualcosa che ci precede. E questa sapienza che si divertiva nel creare il mondo, dice la prima lettura. La prima lettura parla come qualcosa di la parte femminile di Dio, la sapienza. Da questa sapienza noi diciamo, lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, si è fatta verbo, il Logos, si è incarnata, si è fatta vedere. Allora, noi siamo chiamati oggi, questo pensavo in questi giorni, Trinità, cosa vuol dire? No. Ho cominciato a dire qual è la mia esperienza di Dio, guardate la vostra esperienza di Dio. Quel poco che noi abbiamo di Dio nasce da Gesù, che è Dio. Dio è il tutt'altro, non l'ho mai visto, non so niente, ma mi sembra di conoscerlo. Non l'ho visto, ma mi sembra di conoscerlo. Mi sembra di conoscere il volto. E il volto mi sembra di conoscerlo perché ascolto l'uomo Gesù. Questo Dio che è il tutt'altro, che non so niente, è amore infinito. Una pazienza infinita nei miei confronti, e lo vedo nella mia storia. Una misericordia infinita, un rispetto per la mia libertà. Un Dio che continua a prendersi cura. Questo è l'amore, sentire questo amore che ti avvolge. Poi quando mi dimentico di Gesù comincio a fare filosofia, alla fine non capisco più niente, allora comincio a temerlo, allora... Questa è l'esperienza, e grazie a Gesù. Grazie a Gesù che noi parliamo in questa maniera. San Paolo nella seconda lettura dice, San Paolo era un uomo particolare, un perfezionista, ubbidiente, ubbidire al Dio che vuole, il Dio della legge, il Dio che vuole l'obbedienza, bisogna meritarsi, dice, fratelli, giustificati per fede. Che vuol dire, io sono così. E Dio mi rende giusto. Lui mi rende giusto nonostante sia così. Non sono mai a posto, ma Lui mi giustifica. E grazie a Lui, dice, ho anche la grazia, conosco anche questa grazia. Sono cose banali, ma alla fine se ci pensate, se entriamo in questa logica, allora c'è anche la speranza. E avere la speranza nasce perché ascolti l'uomo Gesù. C'è questo spirito che ti viene donato. La speranza non delude. Sapere che la meta è quella direzione, non un Dio generico, no, c'è la risurrezione. E credo alla risurrezione semplicemente perché mi è concesso di crederlo. Che cos'è? Non lo so. La speranza non delude. E non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. E direbbe ancora Paolo in un'altra lettera, e ci fa gridare Abba, papà. Pensavo anche al Salmo, queste parole di Davide. Davide che stava scappando da Saul. E arriva nel deserto la sera e grazie al deserto viene buio e si sente protetto. Non c'erano le pile, i soldati dovevano stare fermi come lui. e guarda il cielo stellato orientale e guardando dice: questa è la creazione, ma se questo è Dio, chi sono io che di me si cura? Si cura di me. Ma che cos'è l'uomo, dice? E noi con questo salmo potremmo dire, guardando Gesù, ma se lui si è fatto uomo, ma chi sono io? Se lui stesso si è fatto carne, si è fatto logos, si è fatto verbo visibile, ma che cos'è l'uomo? Questa è la fede cristiana, è questa esperienza. L'ho letto oggi per caso, non sono così colto, ma le ultime frasi della Divina Commedia parlano proprio dell'amore di Dio che regge il sole e la luna. Ed è un movimento di un sorriso eterno. E l'inferno è non sentirsi amati, è il non amore. E vorrei terminare con un pensiero che mi ha colpito, l'ho letto oggi, di un certo Spoladore di Padova. Farci amare da Dio, lasciarci avvolgere dal suo amore, questo per noi è quasi impossibile. Viviamo impoveriti, ingannati, impauriti, da non riuscire più a concepire che realmente Dio ci ama, ci protegge, ci soccorre. Siamo a Lui graditi e Lui a noi così divinamente affezionati come il più potente e tenero degli amanti. O siamo troppo occupati per sentirlo, troppo perfezionisti per sentircene degni, troppo vanitosi e orgogliosi per ammetterlo, troppo arrabbiati con la vita per accettarlo, o troppo peccatori per chiederlo. Ma il tesoro di tutti i tesori, la pace e la salvezza del cuore, di tutta la vita e di ogni vita, è accettare che Dio, Padre Creatore, Dio Figlio Gesù Salvatore, Dio Spirito Santo, ci amano da far perdere il fiato e non hanno altro desiderio e dolcissima volontà che abitare in noi.